Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Oggi è mercoledì 21 febbraio 2018 e sono passate da poco le 19. Io come sempre sono Nicola Pifferi, con me per raccontarvi che cosa è successo in questa settimana europea tutta la redazione di Eurofonica. Però questa è una puntata un po' speciale perché io non mi trovo come sempre o come spesso in Italia per raccontarvi nei nostri studi che cosa sta accadendo in Europa, ma mi trovo a Bruxelles e insieme alla Licea vi racconterò che cosa sta facendo il Parlamento Europeo per avvicinarsi ai cittadini e per raccontarsi attraverso, per esempio, la Casa della Storia dell'Unione Europea. Poi ancora vi racconteremo come funziona il Belgio e che ruolo ha all'interno dell'Unione Europea, e poi vi racconteremo questa bellissima notizia di un 80enne che ha deciso di venire a studiare in Erasmus in Italia a Verona. Cercheremo di capire che cosa l'ha spinto a fare questa scelta e ancora come funziona il sistema degli Spitzenkandidaten, perché insomma ci stiamo avvicinando alle elezioni 2019, è ora di cercare di capire come funzioneranno queste elezioni europee. Poi vi racconteremo dell'Ungheria e dei suoi problemi interni e poi parleremo di giovani e del budget dell'Unione Europea, come fa a influire qualcosa nella vita dei giovani. Tutto questo come sempre in meno di un'ora attraverso Eurofonica. Allora partiamo proprio da Bruxelles con Alice Masoni che ci racconta che cos'è la Casa della Storia dell'Unione Europea.
Eurofonica. Quanto all'Europa, come nessuno sa se è circondata dal mare, così nessuno sa né da dove abbia preso il suo nome, né chi sia stato ad imporglielo. C'è un luogo a Bruxelles che da circa un anno cerca di raccontare questa storia a chiunque varchi le sue porte. Immersa nel verde del Parc Léopold, in pieno quartiere UE, la Casa della Storia Europea si sviluppa attraverso 6 piani di cimeli, ben 1500 provenienti da 35 paesi, che raccontano l'integrazione all'interno del nostro continente. E quel che forse più stupisce è che il racconto non inizia con le tappe ufficiali che hanno dato vita all'Unione Europea, ma si parte da molto prima. Addirittura dal tempo di Grecia e Romani, a dimostrazione del fatto che questo nostro continente ha sempre avuto e sempre avrà un percorso comune con cui fare i conti. Ma in cosa si nota questo destino comune? Nella storia ufficiale, certo, ma non solo in quella. Accanto ai trattati e alle decisioni politiche c'è anche la vita di tutti i giorni. Se a partire dagli anni 50 del secolo scorso i padri fondatori davano vita all'attuale Unione Europea, nello stesso momento c'erano i suoi abitanti, che gradualmente entravano in contatto tra loro e iniziavano a capire di essere molto più simili di quanto avrebbero potuto immaginare. Quante cose da mangiare, ad esempio, sono entrate a far parte della dieta di ogni cittadino europeo? Basta pensare al croissant mangiato a colazione, alla pizza o ancora al tè e al caffè che ci accompagnano durante le nostre giornate. Non solo cibo, ovviamente, ma vera e propria unione della diversità come antidoto ai nazionalismi e alle criticità che sembrano caratterizzare il presente dell'UE. Sentite le parole dell'ex presidente del Parlamento europeo Hans-Gerd Pöttering, attuale presidente del Consiglio d'amministrazione della Casa della Storia europea.
Oggi, nel 2017, stiamo vedendo di nuovo la nascita del nazionalismo in tutti gli stati dell'Unione europea. Ed è allora ancora più importante ricordarsi la storia dell'Unione europea e dove si può andare a finire se tutti pensano noi siamo i migliori. Si arriva alla guerra e noi dobbiamo ricordarci che come europei dobbiamo stare assieme.
Ciò che forse potrebbe stupire è proprio il fatto che il museo non si tappa gli occhi davanti agli ostacoli del presente, ma anzi li mette in mostra e li rende evidenti. Ed ecco che l'ultimo piano della casa è quello più denso di enigmi, che forse solo il futuro potrà risolvere. Quale sarà la prossima tappa del percorso comune dell'Unione Europea? Maggiore integrazione o ritorno agli stati sovrani? Alice Masoni, per Eurofonica, da Bruxelles.
Eurofonica.
Come sempre nelle ultime puntate di Eurofonica vi stiamo raccontando anche qualcosa di tutti i 28-27, diciamo così, stati dell'Unione Europea e di che ruolo hanno all'interno appunto dell'Unione. Oggi, giustamente, vi raccontiamo qualcosa del Belgio. Fabiano Catania.
Eurofonica.
Tra la Francia nordorientale, i Paesi Bassi e il Mare del Nord c'è un piccolo stato retto da una monarchia costituzionale, che ha legato la sua storia indissolubilmente con quella dell'Europa Unita. Parliamo del Belgio, uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, ma anche uno dei paesi con la maggiore vocazione internazionale di tutta l'Europa occidentale. Il Regno del Belgio è uno stato federale costituito da tre regioni, Quasi due belgi su tre vivono nelle Fiandre, a maggioranza olandese. La regione della capitale Bruxelles, a maggioranza francofona, è la Vallonia, prevalentemente francofona ma con una minoranza di lingua tedesca al suo interno. Le tre regioni godono di una buona autonomia espressa attraverso i propri parlamenti regionali, che in totale sono ben sette, uno per ogni comunità linguistica e culturale, che rispondono al Parlamento nazionale e al governo centrale guidato da Charles Michel, governo che riceve il potere direttamente dal re Filippo a seguito di elezioni. Uno stato a forte vocazione internazionale europeista, si diceva, testimoniata dalla sua storia di commercio e dalla sua posizione strategica che l'ha visto teatro di molte battaglie, da Napoleone a Hitler. La presenza di culture così variegate non sempre è stata gestita in modo impeccabile dal Belgio, in termini di integrazione e convivenza. Da sempre esistono contrasti più o meno violenti tra Fiandre e Vallonia. Ad esempio, la minoranza francofona delle Fiandre può contare sul diritto a votare partiti francofoni. Questo diritto invece non è previsto per la minoranza fiamminga in Vallonia. Ma il Belgio è famoso soprattutto per due vere specialità della casa, il cioccolato e la birra. È, insieme alla Svizzera, il paese con la più antica tradizione pasticcera al mondo e può vantarsi di aver inventato le famose praline. Andare a prendere una birra fuori con gli amici in Belgio è semplice, perché è un paese con una tradizione secolare nella produzione di questa bevanda. Il problema è quale birra scegliere tra le oltre 600 tipologie che il Belgio produce ogni anno. Accanto alle birre commerciali, il Belgio offre 120 birrifici artigianali che producono ancora con metodi tradizionali. Tra questi, molti dei più importanti sono gestiti da monaci trappisti, che producono alcune delle birre più famose in tutto il mondo e dal gusto unico. Il Belgio è piccolo, ma ha quasi 11 milioni di abitanti, per capirci molto più di Svezia e Ungheria, che hanno una superficie più grande. La sua capitale è la sede del potere europeo. A Bruxelles ci sono tutti gli organi decisionali dell'Unione Europea, dal Parlamento alla Commissione, passando per il Consiglio. Ma non solo politica e gastronomia. Non tutti sanno che Belgio vuol dire anche fumetti. Insieme alla scuola giapponese e americana, infatti, quella belga è famosa e rinomata nel mondo. Opere come Tintin, Asterix e Obelix o Lucky Luke sono frutto di penne belghe. C'è del Belgio nella nostra vita quotidiana, più di quanto pensiamo. Quando beviamo una birra, mangiamo del cioccolato o delle patatine fritte, o quando leggiamo un fumetto. Persino quando ascoltiamo musica jazz. Già, perché uno degli strumenti principi di questo genere musicale, il sassofono, è un'invenzione belga. Per la precisione di Adolf Sax, che ha poi dato il nome allo strumento nel 1846. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
Eurofonica.
Qui ad Eurofonica spesso parliamo di generazione Erasmus, ma va detto che insomma questa generazione Erasmus non è molto definita come tale. Certo, nessuno pensava che si potesse portarla fino agli 80 anni. Miguel Castigli, un ottantenne spagnolo, ha deciso di cambiare le regole ed è adesso uno studente Erasmus a Verona. Sonia Kurzel.
Eurofonica.
Miguel Castillo, ottantenne spagnolo, lunedì ha cominciato a studiare storia all'Università di Verona. Come, vi chiederete? Grazie al programma Erasmus. Castillo, nonostante l'età, fa parte di tanti studenti che scelgono l'Italia come meta del programma. Siamo il quinto paese dell'Unione Europea ad accogliere più Erasmus. Prima di noi ci sono Spagna, Germania, Regno Unito e Francia. Nel 2016, infatti, 21.915 studenti sono stati ospitati nelle nostre università. Ci scelgono per la storia, l'arte, per conoscere meglio la lingua e la cultura italiana, per il cibo, ma anche per mettersi alla prova con un sistema universitario diverso dal paese da cui provengono. Se vi aggirate per la vostra università e incontrate gli studenti Erasmus, è molto probabile che siano spagnoli. Nel 2016 ne abbiamo accolti 6.938, seguiti da francesi, tedeschi, turchi e polacchi. Difficili da trovare invece sono gli islandesi, ma ancora di più i lussemburghesi. Due anni fa solo 4 studenti Erasmus venivano dal paese di Juncker. 6 Erasmus su 10 sono donne, hanno in media 22 anni e mezzo e passano da noi un periodo di 7 mesi. E quali sono le mete preferite? Gli atenei che accolgono più studenti del programma Erasmus sono in ordine l'Università di Bologna con la sua vita universitaria movimentata, poi la Sapienza di Roma che attrae studenti che vogliono vivere le atmosfere della grande bellezza e l'Università degli Studi di Firenze. Spostandosi verso il nord, in quarta posizione c'è il Politecnico di Milano e infine l'Università degli Studi di Padova, per dire di aver studiato dove insegnava Galileo Galilei. Sonia Kurzel, San Bernardo di Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
Compito arduo spetta alla redattrice di Eurofonica Silvia Pegurri questa settimana, che deve riuscire a far digerire, diciamo così, a un pubblico di studenti universitari italiani che cosa significa Spitzenkandidaten e come questo sistema elettorale ha un effetto sulla nostra vita.
Eurofonica.
In Italia siamo in piena campagna elettorale e tutti si domandano chi tra i vari partiti avrà la meglio. In Europa la faccenda è molto diversa. L'incognita non è il chi, ma il come. L'Unione Europea si vanta di essere un esempio di democrazia, eppure non esiste un processo concordato per l'elezione dei suoi ufficiali più importanti. Al momento i trattati dell'Unione Europea prevedono che il Consiglio nomini per l'approvazione del Parlamento un presidente della Commissione, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento Europeo. Il processo attuale è stato denominato Spitzenkandidat. Se non avete mai sentito questo termine, non preoccupatevi, non siete i soli. Il ceco Babiš ha dichiarato che prima di diventare primo ministro non aveva mai sentito questo termine, anche se ora le sue posizioni sull'argomento sono molto chiare. Con il processo Spitzenkandidat, grazie al quale è stato eletto nel 2014 Jean-Claude Juncker, la presidenza della Commissione viene conferita al leader del partito con maggior numero di seggi in Parlamento. La critica maggiore a questo metodo è che si tratta di una stretta di mano, un processo non trasparente e che quindi mina la posizione dell'Unione Europea. Il vincitore viene quindi imposto al Consiglio e al Parlamento secondo un processo guidato dai membri dei partiti. Molti nel Consiglio Europeo sono contrari, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro ceco Andrej Babiš. Tra i sostenitori troviamo invece il primo ministro irlandese Leo Varadkar e lo stesso Jean-Claude Juncker, che affermano che la credibilità dell'Unione Europea dipende dal mantenimento di questo processo. Al momento, i partiti politici che si contendono la rappresentanza al Parlamento Europeo possono proporre candidati che conducano le campagne in tutta Europa, sfidandosi anche nei dibattiti. I critici, però, fanno notare che tramite questo processo vengono eliminati tutti i capi di Stato o di governo, dato che è realistico pensare che qualcuno possa abbandonare la leadership del suo paese per una campagna per un posto di commissione. Silvia Pegurri, per Eurofonica, da Fuori Aula Network.
Eurofonica.
State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie del circuito Raduni. Sapete chi è George Soros? Beh, è un imprenditore ungherese naturalizzato negli Stati Uniti. E sembra che però l'Ungheria non voglia più avere niente a che fare con questo imprenditore. Clara Stevanato ha cercato di capire perché.
Eurofonica.
Il governo ungherese ha annunciato un disegno di legge che introdurrà restrizioni al lavoro delle ONG e dei difensori dei diritti umani in Ungheria. Il cosiddetto pacchetto Stop Soros vuole contrastare le organizzazioni non governative che sostengono i flussi migratori, introducendo obblighi amministrativi e finanziari pari addirittura al 25% di quanto percepito. A lanciare l'allarme è il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muižnik, che mette sul tavolo l'ultimo atto di una questione mai risolta. Viktor Orbán, primo ministro dell'Ungheria dal 2010, è uno dei più forti oppositori del programma di accoglienza dei migranti nell'Unione Europea e per questo considera George Soros il nemico pubblico numero uno. Ma chi è questo Soros che dà il nome al pacchetto legislativo proposto dal governo ungherese? George Soros, imprenditore attivista ebreo di origini ungheresi naturalizzato negli Stati Uniti, è uno dei 30 uomini più ricchi e influenti al mondo. Tramite la sua Open Society Foundation e il finanziamento di centinaia di organizzazioni internazionali, Soros ha promosso i diritti delle minoranze, delle donne e degli omosessuali in molti paesi, contribuendo al progresso dei valori democratici. Si è battuto anche per la stampa libera e contro i regimi corrotti. Oggi le associazioni fondate o finanziate da Soros sono proibite in diversi paesi, con regimi autoritari come la Russia, la Bielorussia o il Kazakistan, e le sue attività sono in netto contrasto con quelle della maggioranza dei partiti della destra populista ed euroscettica, non solo ungheresi. Nell'aprile 2017 il Parlamento ungherese ha votato la chiusura entro il 2021 della CEU, Central European University, fondata da Soros nel 1991, dove proprio lo stesso Orbán studiò e ottenne una borsa di studio a Oxford finanziata dal magnate in persona. La strategia anti-Soros promossa da Orbán punta a infiammare l'opinione pubblica ungherese contro i migranti, anche in vista delle elezioni dell'8 aprile. Gulyás, capogruppo del Fidesz, il partito di Orbán, ha annunciato il possibile ritiro dell'Ungheria dalle trattative sull'accordo globale sull'immigrazione. Stando a quanto detto, il fenomeno migratorio rappresenta un rischio per la sicurezza del paese e non può essere considerato in alcun modo un diritto umano fra le libertà di base, come l'accordo ONU invece afferma. Da Parigi, Clara Stevanato, per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Il nostro Lorenzo Pelucca ha però qualcosa da raccontarvi ancora, è andato a cercare di capire che cosa faccia veramente l'Unione Europea per i giovani, ma soprattutto quanto del budget appunto UE venga speso per noi giovani.
Eurofonica.
Si è aperta la partita per il nuovo bilancio pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2020-2027, il primo post-Brexit. L'uscita della Gran Bretagna dall'UE avrà subito un primo effetto. Dalle casse di Bruxelles, infatti, mancheranno circa 11 miliardi di euro di contributo netto, insomma, non proprio bruscolini. Il rischio concreto è che alcuni settori del bilancio UE subiscano una drastica riduzione. Noi di Eurofonica ci siamo chiesti se anche i fondi destinati alle politiche giovanili potrebbero subire dei tagli e, soprattutto, abbiamo cercato di capire da più vicino in cosa consistono questi strumenti che l'Unione Europea ha predisposto per i giovani. Partiamo da quello che è un po' il fiore all'occhiello di questi programmi, l'Erasmus. Qui possiamo garantire che, nonostante la complessiva riduzione di budget, non ci saranno tagli. Le indiscrezioni parlano addirittura di una forte volontà di raddoppiare i fondi, passando dagli attuali 14 ai 30 miliardi di euro per il prossimo settennato, ma c'è chi ipotizza si possa arrivare fino a 70. Non sono, invece, ancora emerse indicazioni precise riguardo i finanziamenti destinati all'occupazione giovanile nel prossimo bilancio pluriennale. Indicativo, tuttavia, che già per quanto riguarda il bilancio annuale 2018 il Parlamento sia riuscito a garantire nuove risorse per programmi come Orizzonte 2020, con un aumento di 110 milioni di euro per i programmi di ricerca, Erasmus Plus, con un aumento di 24 milioni di euro, e Cosme, con un aumento di 15 milioni di euro per il sostegno alle piccole e medie imprese. I deputati hanno scongiurato anche i tagli di 750 milioni di euro operati dal Consiglio nel settore crescita e occupazione, garantendo all'iniziativa per l'occupazione giovanile un incremento di 116,7 milioni di euro in stanziamenti di impegno, portando il totale a 350 milioni di euro per aiutare i giovani che cercano lavoro. Anche il Corpo Europeo di Solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di svolgere tirocini e attività lavorativa o di volontariato per un periodo dai 2 mesi ai 12, è stato finanziato con 342 milioni di euro, di cui 89 milioni nel 2018. C'è da interrogarsi, infine, sul destino dei fondi destinati ai giovani agricoltori. Il bilancio annuale 2018 ha stanziato 34 milioni di euro in più per ridurre la disoccupazione giovanile nelle zone rurali, con due obiettivi: evitare lo spopolamento delle campagne e favorire il ricambio generazionale, vista l'età media avanzata degli agricoltori europei che, secondo l'ultimo dato disponibile risalente al 2013, è di oltre 51 anni. Tuttavia le indiscrezioni per il prossimo bilancio pluriennale riferiscono che i tagli dovrebbero riguardare, oltre i fondi di coesione, proprio la politica agricola. Insomma, il bilancio 2018 ha garantito un complessivo incremento delle risorse destinate ai giovani. Ci si aspetta che anche quello pluriennale 2020-2027 faccia altrettanto. Certo, le risorse stanziate sono solo un primo passo, infatti spesso è necessario che siano i singoli paesi ad adottare in concreto le misure e le politiche necessarie per ottimizzare la distribuzione dei fondi. Su un punto però non c'è dubbio e i freddi numeri parlano chiaro: per l'Europa i giovani sono una priorità. E per gli stati membri sarà altrettanto? Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
All'inizio della puntata di oggi vi abbiamo raccontato la storia di questo simpatico ottantenne spagnolo che ha deciso di fare l'Erasmus a Verona. Ma perché uno studente europeo dovrebbe scegliere di fare l'Erasmus in Italia? L'abbiamo chiesto direttamente a loro con l'EU Vox Pop di questa settimana.
Eurofonica.
Buongiorno, mi chiamo Zoe, studio il francese e l'italiano e sono andata in Italia per fare il mio Erasmus. Ho deciso di andare a Siena per 6 mesi e ho deciso di andare a Siena perché è una città molto bella, non troppo grande ma neanche troppo piccola, con due università, quindi un ottimo ambiente studentesco e anche vicina a Firenze e Pisa. Come a me piace un sacco l'arte, mi è sembrata un'ottima scelta.
Ciao, sono Florian di Monaco di Baviera e sono andato per un anno a Pavia per il mio Erasmus. Ho scelto Italia per migliorare il mio italiano e per vivere fra gente aperta e curiosa come io. Mi sono deciso per Pavia perché in una città così piccola potevo velocemente raccapezzarmi e integrarmi, e Pavia è anche una bella città studentesca. Alla fine mi piaceva molto lo scambio delle culture e tutti gli amici che ho conosciuto.
Il mio motivo principale per cui ho scelto l'Italia per fare l'Erasmus era quello linguistico. Visto che sto facendo un corso dell'insegnamento dell'italiano, sembrava una scelta abbastanza ovvia e ottima, e devo dire che si è rivelato il periodo migliore della mia vita e non vedo l'ora di tornarci.
Ho scelto di fare il mio Erasmus in Italia, soprattutto perché mi piace il paese tanto. Ho studiato anche l'italiano per 3 anni, quindi volevo praticare la lingua, conoscere il paese, la cultura, eccetera. Poi ho scelto l'Università di Padova perché mi è piaciuta la città e anche l'università, il programma di studi, e volevo trasferirmi al nord, quindi era un'ottima scelta.
Eurofonica.
Anche questa settimana abbiamo finito, noi logicamente torniamo con Eurofonica la settimana prossima, sempre dalle 19 alle 20, sempre di mercoledì. Da Nicola Piffer è tutto, un saluto da Bruxelles e un ringraziamento per averci ascoltato. Buona serata.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.